La storia in podcast di Focus.
Come reagì Gorbaciov a questa resistenza, a questa difficoltà anche della perestroica? Reagì rilanciando in fondo la partita della riforma, provando a forzare le resistenze dell'apparato in modi che provavano a chiamare in causa, se così si può dire, la società sovietica, l'opinione pubblica sovietica, non scegliendo subito la strada democratica e neanche mettendo in discussione subito il monopolio del Partito Comunista, che rimase per molti anni il partito unico dell'Unione Sovietica, ma semmai convocando, come fece Gorbaciov nel 1989, convocando quelli che furono definiti congressi dei deputati del popolo. Erano congressi che in qualche modo ricordavano forme, diciamo, di democrazia assembleare che sì, c'erano stati, se vogliamo, all'inizio della vicenda sovietica, ma che non avevano i tratti tradizionali di ogni democrazia parlamentare. Non c'erano partiti in conflitto tra di loro, in competizione tra di loro, che avevano piattaforme diverse. Erano congressi eletti appunto da tutti i cittadini, che videro riunirsi a Mosca in due diverse occasioni, furono due i congressi dei deputati del popolo, assemblee di delegati del popolo, che furono assemblee molto caotiche, anche molto originali, se vogliamo, no? Guardate con la distanza storica che ci separa da quei fatti, e che in fondo avevano l'obiettivo di definire piattaforme legislative che poi avrebbero dovuto appunto ispirare, in termini per l'appunto legislativi, la nuova Unione Sovietica. In realtà neanche questi congressi funzionarono, neanche questi congressi dei deputati del popolo furono lo strumento per trasformare l'Unione Sovietica in una vera repubblica democratica. Sì, certamente ci furono tante enunciazioni, tante prese di posizione, tanti appelli e tanti manifesti, ma anche di fronte a questo tentativo di forzare le resistenze dell'apparato sovietico, bypassando in qualche modo il percorso tradizionale del potere sovietico, anche questo metodo fallì, perché l'Unione Sovietica continuò ad essere lo stato monocratico, sebbene molto più caotico, che avevamo conosciuto in passato. Quello che invece si aggravò nel frattempo, andò aggravandosi nel frattempo, fu l'efficienza dell'economia sovietica. Un'economia, anche qui naturalmente in modo molto sintetico, possiamo definirla un'economia centralizzata, dominata dal cosiddetto complesso militare industriale, quindi dalla produzione da una parte di beni pesanti e dall'altra di beni militari, che naturalmente avevano come conseguenza la fortissima penalizzazione dei beni di consumo. Tutto quanto serviva e serve, diciamo, alla cittadinanza normale, per così dire, che non ha a che fare con i beni militari né con i beni con l'industria pesante, e quindi si scontrò l'approvvigionamento di questi beni con penurie, con fenomeni di penuria sempre più incalzanti. Gli anni tra l'88 e l'89 furono anni in tutta l'Unione Sovietica particolarmente pesanti per la popolazione civile, che si trovò a dover scontare per l'appunto la difficoltà a reperire beni di prima necessità. Io ero in quegli anni, se posso aggiungere un elemento personale, mi trovavo in quegli anni spesso in Unione Sovietica e ricordo benissimo quello che le cronache raccontavano, ovvero la difficoltà per esempio a trovare il sale alimentare era una cosa molto rara, era difficilissimo trovare cibo che non fosse cibo primario, era difficilissimo trovare generi di consumo come le calzature, i prodotti per i bambini, il latte in polvere, tutte cose che a noi sembrano scontate ma che in quegli anni diventarono rarissime per le famiglie sovietiche, ovviamente innescando non solo una sofferenza reale della popolazione sovietica, ma anche un enorme fenomeno di malcontento nei confronti del potere. In fondo questo potere che prometteva di riformare, aveva promesso di riformare l'edificio sovietico e quindi aveva in qualche modo fatto intendere alla popolazione sovietica che gli anni a venire sarebbero stati anni di benessere, di maggiore efficienza, di maggiore efficacia, era un potere sempre più mal visto dalla popolazione e si creò questa bizzarra dicotomia per la quale all'esterno dei confini sovietici Gorbaciov era considerato il grande riformatore e tendenzialmente un grande pacificatore, ma all'interno dei confini sovietici veniva vissuta la stragrande maggioranza della popolazione come l'ultimo despota sovietico, che non solo rimaneva un despota, ma a differenza dei despoti del passato non riusciva nemmeno a garantire alla propria popolazione un livello, come dire, dignitoso di sussistenza e di vita quotidiana. In aggiunta si innescò nell'edificio sovietico un fenomeno di disgregazione post-imperiale, ancora non post-imperiale, ma che aveva a che fare con una dinamica post-imperiale, anche perché l'Unione Sovietica aveva conservato i tratti dello Stato imperiale, fondamentalmente. Era uno Stato non solo multietnico nella sua composizione etnica, ma che riuniva nelle 15 repubbliche che componevano l'Unione Sovietica, riuniva repubbliche che non erano russe. La Russia era naturalmente la principale repubblica dell'Unione Sovietica, ma intorno alla Russia vi erano stati nazionali diversi da quelli russi. Pensiamo per esempio alle repubbliche baltiche, Lituania, Estonia e Lettonia, che erano repubbliche sovietiche, composte però da nazioni che niente avevano a che fare con la nazione russa e che erano state per l'appunto inglobate dall'Unione Sovietica dopo la Seconda Guerra Mondiale, così come anche stati dell'Asia centrale che avevano certamente componenti russe al proprio interno, ma erano nazioni anch'esse dominate da aspirazioni di indipendenza. Insomma, insieme alla difficoltà di riformare il sistema amministrativo sovietico, insieme alla incapacità di garantire livelli di sussistenza minimamente dignitosi alla popolazione, si palesò ad un certo punto, fondamentalmente tra l'88 e l'89, un fenomeno di disgregazione dell'edificio imperiale sovietico, un fenomeno di disgregazione che partì dalle periferie, come accade spesso nei soggetti imperiali, e che fu, se possiamo dire, il colpo di grazia all'edificio sovietico. Perché rispetto a queste dinamiche post-imperiali, a queste tendenze disgregatrici dell'edificio imperiale sovietico, Gorbaciov non reagì da riformatore, ma reagì appunto da capo di un impero in crisi. È interessante, per esempio, quanto accade nelle repubbliche baltiche, in particolare in Lituania. La Lituania è una nazione appunto baltica, una nazione che fu, come diciamo poco fa, annessa insieme alle altre due repubbliche baltiche all'Unione Sovietica dopo la Seconda Guerra Mondiale. Lì nel 90 la Repubblica Lituana dichiarò la propria indipendenza dall'Unione Sovietica. Per alcuni mesi questa sorta di indipendenza di fatto fu tollerata da Mosca. Non vi fu alcuna repressione, vi fu una sorta di coesistenza tra potere sovietico e potere lituano autonomo, ma a un certo punto questa coesistenza arrivò ad un punto di crisi. Tanto che nel gennaio del 1991 Gorbaciov spedì delle truppe, diciamo, d'assalto in Lituania con l'intenzione di riprendere il controllo dei mezzi di informazione televisivi lituani. In particolare fu circondata la torre della televisione di Vilnius, dove aveva sede la televisione locale lituana, da dove venivano trasmessi i programmi per la Lituania, con l'intenzione di normalizzare le trasmissioni appunto di informazione lituana. Questo atto di forza provocò uno scontro con la popolazione lituana, in particolare con la popolazione di Vilnius, con la morte di 13 manifestanti lituani che furono uccisi dalle truppe d'assalto mandate da Mosca, e questo fu un atto di per sé molto grave. Fu anche un atto tollerato, se non esplicitamente deciso, da Gorbaciov, e che rappresentò di fatto un giro di pagina nella vicenda sovietica, dopo la quale niente rimase come prima. Fu anche un segnale alle altre repubbliche periferiche dell'impero sovietico, che in fondo, il segnale che in fondo Mosca non avrebbe più tollerato forme di autonomia, se non di indipendenza, delle repubbliche periferiche. Ormai si era nella fase terminale della vicenda sovietica, ma anche della vicenda gorbaciuviana. Mikhail Gorbaciov era sempre più isolato all'interno del Partito Comunista Sovietico, non gli veniva perdonato più niente da coloro che avvertivano ai vertici del Partito Comunista Sovietico che tutto stava crollando, e quindi in fondo imputavano allo stesso Gorbaciov di aver avviato un processo di riforma che poi gli era sfuggito di mano. D'altra parte, coloro che avrebbero potuto essere gli alleati di Gorbaciov sul fronte cosiddetto democratico, se così si può dire, avevano compreso che Gorbaciov non era affatto un leader democratico, ma era semmai l'ultimo leader, come effettivamente fu, del Partito Comunista Sovietico, che quando si trovò a scegliere tra difesa del monopolio del Partito Comunista Sovietico e superamento di quel monopolio per l'apertura ad un vero sistema democratico, aveva scelto, come effettivamente aveva scelto, il monopolio del Partito Comunista Sovietico. Si arriva così rapidamente al cosiddetto golpe dell'agosto del 91, ce lo ricordiamo tutti, la sospensione dei programmi televisivi, Gorbaciov incarcerato e messo agli arresti domiciliari insieme alla moglie, questo comitato di salute pubblica composto per una parte da militari, per un'altra da funzionari del Partito Comunista Sovietico che prende il potere per 2 giorni fondamentalmente. La vera domanda rispetto a questo evento è se Gorbaciov fosse effettivamente una vittima di questo golpe o in qualche modo avesse, non dico autorizzato, ma in qualche modo tollerato la sua, appunto, manifestazione. C'è chi dice tra gli storici che in fondo Gorbaciov, sebbene non avesse preso un'iniziativa diretta, però sarebbe stato anche disponibile ad assistere all'evoluzione di questo golpe, nel caso in cui appunto il golpe fosse riuscito, avrebbe forse conservato un ruolo politico. Questa cosa non la sapremo mai. Gorbaciov sul tema naturalmente è stato sempre, come ovvio che sia, molto preciso, molto netto nel rifiutare qualunque interpretazione di una sua connivenza con questi fatti. Quello che accadde fu, ricordiamo bene, che Mosca, in particolare Yeltsin, che era di fatto il capo, anche lui ex funzionario del Partito Comunista, anche lui ex capo del Partito Comunista di Mosca, anche lui dirigente del PKUS, però a differenza di Gorbaciov aveva scelto una postura esplicitamente, tra virgolette, democratica, ovvero quella di mettersi dalla parte dell'evoluzione democratica della Russia sovietica, non tanto dell'Unione Sovietica. Yeltsin seppe mettersi alla testa, diciamo, della rivolta, della resistenza che ci fu soprattutto a Mosca, ma non solo a Mosca, resistenza che ci fu contro il golpe. Il golpe, il fallimento del golpe furono l'occasione attraverso la quale Yeltsin divenne di fatto il capo della Russia ormai avviata a diventare Russia post-sovietica e Gorbaciov fu di fatto esautorato da ogni potere reale sull'Unione Sovietica. La scena più esemplare, tristemente esemplare, di questa fotografia fu la scena che vide Gorbaciov ormai liberato dagli arresti domiciliari, golpe fallito, chiamato di fronte appunto all'assemblea parlamentare sovietica da Yeltsin e nello stesso tempo umiliato di fronte a tutti dallo stesso Yeltsin, come a dire: ma tu ormai non rappresenti più niente. Ed era, diciamo, questa fotografia di questi due leader, uno in rapidissima ascesa Yeltsin, l'altro in rapidissima caduta Gorbaciov, la fotografia che meglio di ogni altra raccontava cosa stava accadendo in quelle settimane in Unione Sovietica. L'Unione Sovietica avrebbe vissuto formalmente altri pochi mesi, fino appunto al dicembre del 91, ma quanto accadde dopo il fallimento del golpe dell'agosto del 91 fu appunto la rapidissima disgregazione dell'edificio imperiale sovietico, con la dichiarazione di indipendenza di tutte le repubbliche sovietiche tranne quella russa, che quindi fu l'anticamera della dichiarazione di scioglimento dell'Unione Sovietica che venne di lì a poco, quando la notte del 25 dicembre del 91 la bandiera rossa con la falce e il martello fu ammainata dal pennone del Cremlino, dove era stata per molte decine di anni, dal 1917, sostituita con il tricolore russo. Una vicenda, in conclusione, quella della fine dell'Unione Sovietica, che non accadde tutta in pochi giorni, non fu il fatto, come dire, subitaneo legato ad una rivoluzione, ad un'insurrezione, ma fu il risultato dell'accumularsi di alcuni eventi. Certamente tra questi possiamo ricordare e ripetere il fallimento di un tentativo di riforma come quello che Gorbaciov avrebbe voluto realizzare subito dopo essere stato nominato segretario del Partito Comunista, e al contempo l'incapacità di quel potere di comprendere che non sarebbe stato possibile conservare l'edificio imperiale sovietico se non al prezzo di una repressione che poi non fu nemmeno in grado appunto di garantire la sua sopravvivenza. Se vogliamo, la lezione della fine dell'Unione Sovietica è stata ben compresa da alcuni soggetti. Pensiamo per esempio alla Cina comunista che anche, e io credo soprattutto alla luce del fallimento della perestroica, ha ben compreso che qualunque iniezione, tra virgolette, di democrazia in un edificio monocratico comunista è destinato a mettere in discussione quello stesso edificio monocratico. Tant'è vero che appunto nella Cina comunista ci sono state radicali trasformazioni dal punto di vista economico, come sappiamo, negli ultimi 20 anni, ma non c'è mai stata nei fatti nessun segno di evoluzione democratica, perché il fallimento gorbaciaviano è anche una lezione sull'incompatibilità radicale tra elementi di democrazia e Stato comunista. Le due cose non possono coesistere in alcun modo e, diciamo, il fallimento dell'esperienza gorbaciaviana, la dissoluzione dell'Unione Sovietica sono lì a confermarlo. Per riprendere un punto che citavo all'inizio, un elemento positivo certamente di questa dissoluzione, oltre al fatto che l'Unione Sovietica è stata superata con le luci e le ombre di questo superamento, ci mancherebbe altro, però un dato positivo è certamente l'assenza in questo processo di dissoluzione di enormi fenomeni di violenza come quelli che tanti avevano immaginato collegandoli all'evoluzione del sistema sovietico. E in fondo che questo enorme deposito di armi militari e nucleari, enorme, se vogliamo, concentrato di violenza potenziale, come era stata l'Unione Sovietica, si sia dissolta tutto sommato pacificamente, può essere annoverato tra i successi, forse involontari, della leadership, in fondo tragica, drammatica, di Mikhail Gorbaciov. Tra gli interrogativi che la fine dell'Unione Sovietica ci ha consegnato, in fondo uno dei più interessanti è: ma la Russia è destinata o no a superare davvero l'eredità sovietica? È una domanda estremamente complicata che naturalmente incrocia l'attualità. Pensiamo ovviamente a Putin, pensiamo alla sua lunga leadership e pensiamo anche al modo in cui Putin ha fatto i conti con l'eredità geopolitica dell'Unione Sovietica. Una delle frasi più celebri di Putin è quella secondo la quale Putin avrebbe definito la fine dell'Unione Sovietica la più grande catastrofe geopolitica del XX secolo, no? Una frase celebre che in fondo racconta anche del modo in cui le leadership russe hanno vissuto, se vogliamo, male la fine dell'Unione Sovietica. Certo, dal punto di vista di un leader sovietico, la fine dell'Unione Sovietica è stata forse una catastrofe. Dal punto di vista mondiale, io non credo che sia stata questa, perché da un lato ricordiamo sempre come l'Unione Sovietica abbia rappresentato un'enorme macchina totalitaria che ha richiesto la sofferenza, la morte, la miseria di centinaia di milioni di persone. Dall'altra pensiamo a come in fondo la Russia post-sovietica, la Russia putiniana, la Russia di oggi non abbia in fondo neanche essa superata questa sua ambiguità imperiale. Pensiamo ai rapporti estremamente tormentati, sono di queste settimane le voci, i timori di una guerra con l'Ucraina, i rapporti estremamente tormentati con le repubbliche che un tempo facevano parte dell'Unione Sovietica e che oggi Mosca continua a ritenere repubbliche in qualche modo sottoposte alla propria influenza geopolitica, se non direttamente alla propria determinazione geopolitica. Pensiamo ai rapporti con la Bielorussia, una autocrazia di tipo familiare che Putin continua a considerare un'estensione in qualche modo del potere moscovita. Insomma, tutto questo per dire che l'eredità sovietica è un'eredità che dura ancora i nostri giorni, con le luci e con le ombre, ben al di là poi di quella che è stata la dissoluzione formale dell'Unione Sovietica, e che rimanda in fondo ad un tema estremamente complesso come l'identità nazionale e imperiale della Russia, grande potenza naturalmente del pianeta, grandissima cultura, ci mancherebbe altro, chi vi parla è un grande amante della cultura russa, ma al contempo uno Stato che non ha mai trovato fino in fondo la propria forma di coesistenza pacifica, avrebbe detto Khrushchev, con la comunità internazionale, che continua a vivere i propri rapporti con la comunità internazionale in un'alternanza spesso drammatica e molto poco lineare tra senso di accerchiamento, aggressività e insicurezza strategica, con un limite alla fine ancora non superato che impedisce a Mosca di essere un soggetto attivo, pacifico e in fondo benevolo della costruzione di una comunità internazionale pacifica e priva di tensioni.
Vi aspettiamo con tutti i nostri podcast sul sito storiainpodcast.focus.it.